Allora, possiamo aprire le Bibbie al capitolo 2 di Giosuè, visto che sono le 11 e un quarto, poi mi dite che sono lungo, se no. Al capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 13. Una storia che tutti conosciamo, forse da quando siamo piccoli, da quando siamo bambini, da quando andavamo alla scuola domenicale. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: andate, esaminate il paese e Gerico. Quelli andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: fai uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti, dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva mucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano. E dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che facesse ai due re degli Amorei di là del Giordano, Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quel che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. La storia di ogni uomo e di ogni donna può essere vista sotto diverse prospettive. Se prendiamo ad esempio uno che conosciamo, credo tutti, Napoleone. La storia di Napoleone può essere vista da un punto di vista biografico, soggettivo, quello che ha fatto, dove è nato, dove è vissuto, l'esilio, cosa ha fatto, le sue campagne, le sue vittorie, eccetera. Ma la stessa storia di Napoleone può essere vista in relazione a quello che è stata la sua influenza sulla Francia. Oppure l'impatto che quest'uomo ha avuto nell'Europa dell'inizio dell'Ottocento. Ma è sempre la storia di Napoleone. Quindi la possiamo vedere su diverse prospettive. I personaggi dell'Antico Testamento, sto imparando che possono essere visti anche questi su tre livelli nella scrittura. A un primo livello, quello più, diciamo, più generale, quello principale, in relazione agli eventi più importanti che la scrittura ci rivela. Ad esempio la creazione, l'universalità del peccato, il bisogno di salvezza, il bisogno di redenzione, il sacrificio di Cristo. Oppure possono essere visti a un livello intermedio, ad esempio l'influenza che i personaggi dell'Antico Testamento possono aver avuto sul popolo di Dio. Pensate ai patriarchi, non so, l'esodo, l'esilio, il ritorno, ecco, che si inquadravano in quei contesti lì. Oppure a un livello più specifico, più personale, a quello che la vita di questi personaggi, quindi il loro esempio positivo o negativo che ci danno, si vanno a intrecciare nei due livelli precedenti, quelli che dicevo prima. E quindi anche la storia di Rab si inserisce in questa trilogia di prospettive. Ma per riuscire a capire se davvero Rab può essere un esempio per noi oggi, dobbiamo partire da quello più basso, da quello personale, e vedere quello che la Bibbia dice di lei, per capire se possiamo imparare qualcosa anche da lei. Chi era Rab? Rab era una prostituta, viveva vendendo il suo corpo, viveva a Gerico, una città-stato di Canaan, fortificata, aveva una casa probabilmente messa tra le mura o sulle mura alle porte della città e aveva una famiglia, dei fratelli e delle sorelle. Perché la Bibbia la ricorda quindi? Ricorda forse Rab per la sua bugia? Trovate in qualche posto che sia ricordata Rab per la sua bugia? No, Rab non viene ricordata per la sua bugia, perché Dio non poteva approvare quel comportamento che era peccato, come non poteva approvare il comportamento che viveva, quindi la sua vita dissoluta, corrotta. E allora perché viene inserita Rab anche nel Nuovo Testamento? Sapete perché, no? Per la sua fede, per la sua fede. Allora vediamo un attimino che cosa dice la Bibbia in relazione a questa sua fede. Gli abitanti di Gerico, compresa Rab, avevano sentito le stesse notizie che di quello che Dio aveva fatto sul Mar Rosso, di quello che aveva fatto attraverso il suo popolo con le popolazioni al di qua del Giordano, quindi lo sterminio a quei due re, Og e Sicon. Però il popolo, il re di Gerico e Rab hanno delle reazioni esattamente opposte. Il re manda manda delle guardie a casa di Rab, appena saputo delle spie, per ucciderle, per andare contro e quindi ostacolare l'avanzata del popolo di Israele e indirettamente di questo Dio. Rab invece ha una reazione totalmente diversa. Non so se l'avete notato. Le notizie erano le stesse. La popolazione aveva tutta paura. Rab, pur ammettendo di avere la stessa paura, riconosce con convinzione e fermezza che dietro quegli eventi miracolosi che c'erano stati, il Mar Rosso e compagnia bella, ci doveva essere il Dio, il vero Dio, il Dio di Israele. E quindi, di conseguenza, decide già da che parte schierarsi. Nell'accogliere le spie, Rab dimostra di non voler andare contro il Dio di Israele, come in realtà stava facendo il re di Gerico. E a differenza dei suoi concittadini, dando addirittura già per scontato la caduta di Gerico, la conquista da parte di Israele. Al versetto 9 dice questo. E questa è la prova che lei credeva già. Rab conferma questo e motiverà la sua scelta con le parole che dirà poi alle spie. Il Signore, il vostro Dio, è Dio su nei cieli e qui sulla terra. Nel Nuovo Testamento, al capitolo 11 della lettera agli Ebrei, possiamo leggere che per fede Rab non perì con i ribelli, avendo accolto le spie. Questo passo pone l'accento proprio su questa differenza di atteggiamento che c'era nella grande maggioranza di Gerico e in questa donna pagana. Rab dimostra non solo a parole, ma con i fatti, di aver creduto nel solo vero Dio. E non esita nemmeno a rischiare la sua vita nel nascondere le spie. La seconda ragione che ci parla della fede di Rab, per cui la Bibbia ricorda Rab, è proprio per le sue opere. E questo lo troviamo in Giacomo, al capitolo 2, al versetto 25. Le azioni di Rab confermano le parole, dimostrando la sua fede. È da notare che Rab aveva già salvato le spie, diciamo, aveva già ricevuto le spie in casa sua, prima ancora di spiegare il perché lo aveva fatto. E questo ci deve far ragionare, capire che lei in cuor suo aveva già creduto, indipendentemente da quello che stava per fare. E questo ci mostra da che parte lei si era già schierata. La storia di questa donna va avanti e vediamo che lei non esita a chiedere il contraccambio per la buona azione che ha fatto. E se ci fermassimo solo su questo aspetto qua, per avere, fare un giudizio, fare delle riflessioni su Rab, sarebbe ovvio pensare al suo opportunismo, sarebbe ovvio pensare al fatto che era la sua convenienza, e sarebbe ovvio pensare al fatto che ha calcolato tutto e che ha manipolato un po' le situazioni, no? Per un po' di una sorta di tornaconto. Del resto Rab è una pagana, era vissuta in un contesto corrotto, dissoluto, e quindi si comportava di conseguenza. Ma come sempre la Bibbia, che nel presentare i suoi personaggi non ci nasconde mai le macchie, i peccati o le cose negative di questi. Ma Dio, che non sbaglia, e che la fa riportare nella scrittura, deve aver pensato visto qualche cosa di diverso da tutto questo. Dio aveva lasciato perdere il passato di Rab, aveva lasciato perdere quello che era il suo contesto in cui era vissuta, ma si era soffermato su quello che per lui è realmente importante, la sua fede. E questa fede sincera sarà il presupposto al cambiamento, a ricominciare di questa donna. Ed è per questa ragione, che Rab entra nei modelli della fede da seguire. Nello stipulare il patto con le spie, e indirettamente con Dio, questa donna mostra tutto il suo altruismo. Cioè, in fin dei conti, noi non sappiamo che relazione ci fosse tra Rab e i suoi familiari, la Bibbia non ce lo dice. Ma lei, nonostante tutto, nonostante quello che lei sta credendo, si preoccupa di fare un patto con le spie che riguardino anche i suoi familiari. In sostanza non ha pensato solo alla sua pelle, ma anche a quella degli altri. E avete mai riflettuto su questo fatto, sull'impatto che la fede, il credo di questa donna ha avuto sui suoi familiari? Rab era così convinta della caduta di Gerico, della vittoria di Dio, e quindi del popolo di Israele, che riuscì a coinvolgere, a convincere i suoi familiari ad andare a casa sua per poter essere salvati, a credere in quello che lei diceva. Poi la Bibbia va avanti e nel narrare ancora la sua storia ci mostra come la fede di Rab la porta ad obbedire al patto fatto, in ogni suo dettaglio. E questo ci mostra l'affidabilità, il coraggio che aveva già espresso prima nel salvare le spie, la precisione e la lealtà di questa donna nel portare avanti la parola data. La Bibbia ci parla e ci dice che queste guardie a un certo punto sono anche tornate indietro. Magari le è anche venuto il sospetto di dire, ma non è che quella là ci ha raccontato una storiella, ci ha fatto andare per i campi, per i fiumi, per i monti, a cercare le spie. Quindi, sotto un certo punto di vista, mettiamoci un attimo nei panni di Rab. Ha rischiato o non ha rischiato? È stata coraggiosa o non è stata coraggiosa? E tutto questo perché l'ha fatto? Perché credeva in qualcuno di più grande di lei, che avrebbe portato avanti i suoi progetti. Infine, la parola di Dio ci parla della ricompensa di Rab, la salvezza, un avvenire e una speranza, una nuova dignità. E Dio, oltre a salvare Rab, le dà una ricompensa. Dio non ha aspettato di salvare Rab e di accettarla nel popolo di Israele dopo che lei avesse cambiato totalmente il suo modo di vivere. No, Dio l'ha salvata per grazia, mediante la sua fede. Poi quello è venuto dopo. E questo già ci dovrebbe far riflettere anche sulla nostra vita. E Rab fu salvata con la sua famiglia solo per questi motivi, per una fede vera, una fede sincera, una fede operante e una fede ubbidiente. Ma Dio non salva solo Rab dalla distruzione di Gerico. Dio va oltre e le dà una nuova dignità, un avvenire e una speranza, come dicevo. Lei è una prostituta pagana e bugiarda. Un bel quadretto, no? E destinata alla distruzione di Gerico con tutti i suoi abitanti, compreso il suo re. Ma Dio dà una nuova speranza a questa donna. E Rab per la sua fede è disposta a cambiare, a ricominciare una vita diversa, a diventare parte del popolo di Israele e soprattutto a seguire quel Dio che aveva iniziato a conoscere. Sappiamo dalla bella figura che la Bibbia ci offre di Boaz, suo figlio, che ci aveva capito qualcosa, Rab. Oltre a essersi integrata nel popolo di Israele, doveva per forza, da questo risultato, dal risultato di Boaz, doveva per forza aver capito i comandamenti di Dio, doveva per forza essersi integrata, perché? Perché sappiamo dal Deuteronomio che nei comandamenti di Dio c'era inculca il fanciullo, eccetera, eccetera. Quindi non solo viveva i comandamenti, non solo viveva i comandamenti che aveva imparato a conoscere dal popolo, ma li aveva riusciti insieme a suo marito a trasmetterli a suo figlio Boaz. E l'ultimo aspetto che la scrittura mette in luce di Rab è che questa donna, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi peccati, con tutto il suo passato, con tutti i suoi errori, le sue macchie, attraverso Boaz, che sposò Ruth e generò Obed, il nonno di Davide, il re Davide, diventò ed entrò a far parte della dinastia di Gesù, il Messia. Rab, una donna senza futuro, che per la sua fede trova la possibilità di essere inserita nella discendenza di Gesù, il Messia. Una discendenza senza fine, una discendenza che è l'unica speranza di salvezza per ogni età. Quindi non solo salvezza e dignità, ma anche un avvenire e una speranza. E sono sempre belle le parole del profeta Geremia quando in 29:11 dice: infatti, è Dio che parla, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza, e una speranza, un avvenire e una speranza. Quindi, questa è la storia di Rab. E a noi? Che cosa ci può comunicare la vita e il fatto che questo personaggio sia inserito nei vari livelli della scrittura? La prima applicazione è un'applicazione evangelistica. E io non so quanti qui in questa sala non abbiano ancora scelto di seguire Dio, non abbiano ancora creduto nel sacrificio di Cristo, non lo so, lo sa il Signore. Ma per la grazia di Dio Rab ci insegna che non c'è limite al peggio. Ogni uomo e ogni donna sono l'oggetto della sua grazia, che salva attraverso la morte di suo figlio, indipendentemente dal passato che possiamo avere avuto, indipendentemente dal passato che puoi aver avuto. Non sono i peccati commessi, per gravi che possano essere, a limitare la salvezza di Dio. Gesù a un certo punto, lo sappiamo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, sono i malati. In altre parole sta dicendo: Gesù è morto per dare vita a coloro che si sentono malati di un male umanamente incurabile che si chiama peccato e che sentono il bisogno di una cura che non può essere umana, ma solo divina. Non è venuto per quelli che si sentono sani, a posto e giusti, cioè davanti a Dio. Gesù è venuto per quelli che non si sentono in questa condizione. Rab con la sua vita dissoluta aveva fatto forse peggio di tanti altri di noi, ma Dio non guarda al passato, va a guardare al cuore, va a guardare alla sostanza, a quello che c'è realmente all'interno delle persone. E quella fede sincera, oltre a salvarla, ha generato dei cambiamenti in Rab. Ed è questo quello a cui guarda Dio. E questo è quello a cui è rivolta l'attenzione del Signore, a una fede sincera che è viva, non una fede morta, non una fede nominale. Dio attraverso Cristo ha reso e rende bianche tutte le macchie relative ai nostri peccati, alle nostre mancanze. E sia del passato, sia del presente che del futuro. E quindi se chi non ha ancora creduto vede quelle macchie nella sua vita, vede, riconosce il bisogno, si sente malato di quel male incurabile che si chiama peccato, credo che si possa trovare nella perfetta condizione per incontrare il Signore Gesù, che è l'unico che può dare un avvenire, una speranza, salvare e curare proprio e pulire quelle macchie, perché l'ha già fatto. Questo è il primo messaggio di taglio evangelistico, che Rab ci mostra con la sua vita, con la sua storia, con la storia della sua fede. Adesso veniamo invece alle applicazioni che riguardano la fede, forse che riguardano anche la nostra. La fede di Rab sfida chi non ha ancora creduto in Dio, ma sfida anche tutti coloro che hanno scelto di seguire il Signore. E li sfida col fatto che lei aveva udito parlare di Dio, aveva sentito qualcosa, anche se erano poche le nozioni che erano in suo possesso, furono sufficienti per credere. Noi oggi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, abbiamo la Bibbia nei nostri scaffali, sui nostri comodini, in macchina, le troviamo in albergo, ma quanto realmente conosciamo di Dio? Quanto realmente desideriamo conoscere del Signore? Quanto mi nutro, ci nutriamo con la parola di Dio, nutriamo la nostra anima? E che posto occupa il rapporto con Dio nella mia vita? Questa è la sfida che lancia Rab da un punto di vista della sua fede, che arrivava dal sentire. E l'Apostolo Paolo dice che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Noi ce l'abbiamo tutta, ma dobbiamo porci le domande che facevo prima. Rab sfida la fede di tutti coloro che hanno deciso di seguire il Signore con il suo esempio. Dopo aver creduto, passa all'azione, salva le spie ed entra nei disegni di Dio. Non sono sicuramente le opere di Rab o le opere di ciascuno di noi che ci hanno salvato, che ci salvano. Rab è stata salvata per grazia mediante la fede, punto, solo per questo. Ma, Giacomo ce lo ricorda, ma le opere sono quelle che confermano la nostra fede, che fanno vedere che abbiamo una fede viva, una fede reale, una fede che Dio gradisce. E a volte, dopo aver creduto e deciso di seguire il Signore, forse dobbiamo chiederci che tipo di fede sto vivendo. È una fede che opera? È una fede che è inserita nei disegni di Dio? È una fede che fa parte, perché è al servizio di Dio, dei suoi piani? A volte la domanda è: come posso essere a disposizione di Dio? Non so se qualcuno ve l'ha mai rivolta, a me sì. Quest'oggi credo che Rab ci mostri un esempio. Con ciò che posso fare, con ciò che so fare e con ciò che ho. Rab aveva una casa sopra le mura, aveva un terrazzo, aveva degli steli di lino, non aveva molto, ma quello che Dio le aveva dato era ciò che serviva per i suoi piani. E lei, cosa ha fatto? Lo ha messo a disposizione. Rab sfida la fede di tutti coloro che hanno deciso di seguire il Signore con la sua obbedienza e fedeltà al patto. Sì, lei aveva fatto un patto con le spie, ma indirettamente era un patto con il Signore. E obbedisce in ogni dettaglio della parola ricevuta e data alle spie. Chissà quante volte sarà andata a vedere se quella cordicella era ben visibile dalla finestra. È una questione di vita o di morte, è una questione seria. E tutto il libro di Giosuè, leggete il libro di Giosuè, se siete nelle difficoltà, se avete davanti delle sfide, se avete bisogno di incoraggiamento, leggete il libro di Giosuè. Giovani, meno giovani, anziani, leggiamo il libro di Giosuè. Tutto questo libro ci mostra che la vittoria e il successo di questo condottiero erano dovute a due uniche cose: una fede incondizionata nel Signore e un'obbedienza precisa alle sue indicazioni. Sovente pretendiamo la riuscita dei nostri progetti, no? Chi non desidera la riuscita dei propri progetti? Alzi la mano. Tutti? Tutti desideriamo la riuscita dei nostri progetti. Il successo, la vittoria, nelle relazioni, nella famiglia, con i figli, nello studio, sul lavoro. Chi non desidera la riuscita? Saremo dei masochisti, no? E per questo investiamo giustamente impegno, energie, tempo, risorse, giusto? O sono solo io? Siete anche voi? Ecco. Ma quale posto occupa Dio? Nei miei progetti? Nei tuoi progetti? È riposta realmente la mia fiducia in Lui e in quello che Lui può fare nei miei progetti? Sto seguendo, sono ubbidiente, sei ubbidiente alle sue indicazioni nel portare avanti i tuoi progetti, oppure li portiamo avanti come meglio pensiamo e crediamo noi, senza preoccuparci di cosa pensa e gradisce Dio? A volte le nostre pretese nascono male, sono gestite male e finiscono peggio. Oppure non come vorremmo, non con il risultato che vorremmo. E sovente le cause stanno in questa superficialità spirituale, stanno nel fatto di tenere Dio fuori dalla porta, fuori dalla stanza, fuori da quello che stiamo vivendo. Questo Giosuè in 40 anni di deserto l'ha imparato bene, ve lo posso assicurare. E forse sarebbe meglio prevenire anziché curare, come direbbe qualcuno, nel non aspettare di attraversare 40 anni di deserto per capire tutto questo. La fede che vivo rispecchia la fede di Rab in questo senso? Rab infine sfida la fede nostra, la fede di chi ha scelto di seguire il Signore, con il suo esempio di cambiamento. Abbiamo visto che Rab entrò a far parte del popolo di Dio, ha iniziato e ha continuato a seguirlo, mettendo in pratica quello che erano i suoi comandamenti. Ma non dimentichiamoci chi era, da dove arrivava, cosa aveva fatto, chi era, chi è stata. Ma la fede che ha avuto in Dio, la fede riversata in questo Dio di Israele, nel Dio unico e vero, l'ha portata ad essere disposta al cambiamento, a ricominciare con una vita nuova. E per questo è stata disposta a dei cambiamenti nella sua vita, cambiamenti di abitudini, di modo di vivere, di modo di parlare, di modo di pensare, di modo di agire. E mi chiedevo, ma la fede che io vivo o che dico di vivere ha portato dei cambiamenti nella mia vita? Se mi guardo un anno fa, a due, a tre, a 10 anni fa, a qualche mese perché ho convertito da poco, la propria fede ha portato dei cambiamenti? O siamo sempre fermi sullo stesso gradino, tornando a una predica di qualche mese fa? Sono disposto ancora a cambiare quei modi di parlare, quei modi di pensare, quei modi di agire che fanno ancora parte di Gerico piuttosto che del popolo di Dio? Abbiamo visto che la fede di questa donna, la storia di questa donna, si inserisce in tutti i livelli della scrittura, in quello più ampio, nel mostrare in anticipo, prima della venuta di Cristo, la misericordia di Dio e il suo piano di salvezza per ogni peccatore, indipendentemente da quello che ha fatto, da quello che ha combinato. E Rab ricorda ancora oggi che non c'è limite al peggio per la grazia di Dio. Non saranno mai i peccati, lo spessore delle mura, a tenerci lontani dalla forza della salvezza di Dio, ma solo l'incredulità dell'uomo. la ribellione, il non credere a quello che lui ha compiuto. E Rabbi insegna che per grandi o alte che siano queste mura, prima o poi crolleranno. E ci ricorda ancora una cosa, che per chi riconosce di aver bisogno, perché si ritiene malato, incurabile di quella malattia che si chiama peccato, c'è una speranza. E c'è solo un avvertimento, come con Gerico. Gerico a un certo punto fu distrutta. C'è un tempo stabilito per ciascuno di noi per decidere da che parte schierarsi, se con Dio o contro Dio. Non ci sono alternative, o con Lui o contro di Lui. Sta a noi scegliere. Ma questa storia, a un livello intermedio, sottolinea l'importanza che la fede di Rab ha avuto per l'inizio della conquista della terra promessa. Una donna, una pagana, con un passato che potete immaginare. E una fede sincera che opera, che si mette a disposizione di Dio con ciò che si è e ciò che si ha, è una fede che Dio gradisce e troverà sempre l'onore e un posto nei piani di Dio, ancora nel 2011. Rab è a un livello ancora più personale, la storia di Rab a un livello più personale ci lascia un esempio di fede, una fede che oltre a credere, a obbedire, è disposta al cambiamento. Siamo disposti a cambiare, siamo disposti ancora a ricominciare, come ci ricordava Luca stamattina. Rab non poteva sapere a priori l'impatto, l'importanza che la sua fede in Dio avrebbe portato nella sua vita, in quella dei suoi familiari e nel futuro, suo figlio e compagnia bella. Noi non possiamo sapere le implicazioni che avranno la nostra fede sulla nostra vita, su quella delle persone che sono vicino a noi e sul nostro futuro e su quello degli altri anche. Ma questa storia ci porta alla riflessione e al confronto di come vivo la fede e di come Dio gradisca una fede come quella di Rab. Facciamo il confronto, mettiamoci sulla bilancia e vediamo da che parte pende. A volte la parola di Dio ci chiama a fare delle scelte coraggiose che possono avere delle implicazioni in tutta la nostra vita e avere un forte impatto in quella degli altri. E voler vivere il nostro oggi con una fede come quella di Rab, una fede che crede, che obbedisce, che opera, è una di queste scelte coraggiose. E Rab aveva fatto la sua. Oggi credo che siamo chiamati noi a fare la nostra e scegliere se ricominciare in un modo nuovo a vivere la nostra fede o in un modo diverso da quello che stiamo vivendo, o a cambiare quegli aspetti che non fanno parte ancora del popolo di Dio, rivelati nella sua scrittura, ma ancora in Gerico. Signore, grazie ancora per quello che hai messo sul mio cuore, grazie per le lezioni che ho ancora imparato da Rab, dalla sua fede. E Signore, grazie perché, come dicevo prima, con te è possibile ricominciare in ogni momento, in ogni stadio della nostra vita. Grazie perché la tua misericordia raggiunge qualsiasi peccatore. Non ci sono mura abbastanza alte o mura abbastanza spesse costituite dal nostro peccato, dai peccati, per dividerci da te, ma solo la malta, il cemento dell'incredulità che li tiene unite insieme, Signore. Grazie perché nel momento in cui abbiamo creduto, crediamo, queste crollano, come sono crollate le mura di Gerico. Ma Signore, grazie perché l'esempio di questa donna mi ha aperto gli occhi su come tu gradisci che noi viviamo la nostra fede. Aiutaci, Signore, a realizzare questo per il bene nostro, per il bene dei nostri figli, per il bene di chi ci sta intorno, ma soprattutto perché possiamo così dare gloria al tuo nome e ad essere dei fedeli discepoli. Amen.